Nuovo appuntamento con Classy Call. Oggi parliamo di un classico famoso, forse il classico dei classici, Delitto e Castigo di Dostoevskij. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Ciao ragazzi e bentrovati sul canale, o benvenuti se è la prima volta che venite qui. Io sono Martina e questa è la rubrica inaugurata lo scorso mese dedicata appunto ai classici, libri imperdibili, libri che hanno segnato la storia dell'umanità in qualche modo. Oggi parliamo di un classico che fa tanta paura, che provoca un forte timore riverenziale, soprattutto da parte dei più giovani. Infatti io vorrei che questo video venisse guardato con particolare cura soprattutto dai ragazzi, dai più giovani, ragazzi della scuola, ragazzi che cominciano a frequentare l'università, comunque persone che non hanno letto questo libro o hanno veramente paura ad affrontare i classici, perché terrorizzati, tante volte se ne sente parlare in tante recensioni, si citano, sono praticamente dappertutto, sono tutti intorno a noi, però c'è sempre questa paura nei confronti di questi libri che hanno segnato la storia e che sembrano difficilissimi da leggere. In realtà è più una preoccupazione che altro, perché poi non sono dei libri così complicati da affrontare, ma sicuramente sono dei libri che veicolano dei grandissimi significati, e questo certamente va affrontato con una certa consapevolezza, ma sicuramente non con timore. Delitto e Castigo è probabilmente uno dei libri più famosi di Dostoevskij, anche se c'è qualcuno che sostiene che il capolavoro sia I fratelli Karamazov. Questo libro è stato pubblicato inizialmente sotto forma di un racconto, cioè la bozza iniziale era un racconto che si intitolava Gli ubriachi, concepito nel 1865 da un'idea originaria di 6 anni prima. Nel 1866 cominciò a essere pubblicato su rivista e con il titolo appunto di Delitto e Castigo, un romanzo totale, un romanzo sconvolgente per tanti versi, proprio a causa della tematica centrale che vi sta alla base. Il protagonista è uno studente, un ragazzo che si chiama Raskolnikov e che è fermamente convinto delle proprie idee. Potremmo dire che questo è un romanzo delle idee, sono le idee che plasmano i personaggi. Raskolnikov è un doveroso figlio di Nietzsche, è convinto di essere un rappresentante della specie umana superiore, cioè di coloro che come oltre uomini possono vivere al di fuori del bene e del male, possono vivere oltre il bene e il male e in un certo senso possono violare le norme, perché loro non sono fatti per sottostare alle norme. Le norme sono delle regole sociali costruite per gli esseri inferiori. In particolar modo Raskolnikov si rende conto, si convince che nella società esistano esseri superiori di cui lui è uno dei presunti rappresentanti ed esseri inferiori, i cosiddetti pidocchi, e per questo motivo, per far valere la propria posizione come essere superiore, decide di compiere un omicidio, cioè di uccidere un'usuraia, una donna che è spregevole sotto tutti gli aspetti, non solo sotto l'aspetto morale ma addirittura anche dal punto di vista fisico. Decide di ucciderla pensandoci e ripensandoci, ma avallando la propria teoria, sostenendo appunto che lui possiede tutte le doti per poterlo fare e che questo è un omicidio giusto, perché quello che lui si premette di fare altro non è che eliminare dalla faccia della terra questo essere spregevole che rovina la stessa nomea degli esseri umani in quanto tali. Solo che qualcosa gli sfugge. Dopo aver ucciso questa donna, in casa arriva anche la sorella di lei, Elisaveta, e trovandosela davanti e sapendo che deve fare qualcosa perché altrimenti sarebbe immediatamente riconosciuto, uccide con la stessa accetta con cui ha colpito l'usuraia anche la sorella. E a questo punto comincia il vero dramma, che è tutto un dramma dell'interiore, perché il vero problema di Raskolnikov non è tanto il fatto che lui ha compiuto l'omicidio che si era premeditato, che si era costruito mentalmente, quanto più l'essersi convinto che c'è qualcosa che non va. Raskolnikov comincia a sentirsi in colpa, e la colpa più grande è quella di sentirsi in colpa, perché se le sue teorie fossero corrette, se lui fosse veramente un rappresentante di questi esseri umani superiori, così come sostiene, non dovrebbe provare senso di colpa, ma un senso di giustizia e di liberazione, e invece non è all'altezza di quello che ha fatto, e questo lo fa sentire ancora più tramortito, lo fa sprofondare all'interno di un vortice interiore che sarà pian piano la sua rovina. In questo romanzo non c'è soltanto la vicenda di Raskolnikov, che diciamo è la linea principale, ce ne sono delle altre. C'è La vicenda che coinvolge la famiglia Marmeladov, la cui figlia Sonia, o Sofia perché viene chiamata in vari modi nel romanzo, diventerà essenziale anche per il pentimento dello stesso Raskolnikov. E poi c'è Svidrigailov, che è una sorta di alter ego dello stesso protagonista, e poi il giudice istruttore Porfiri, che ha un ruolo assai particolare, perché lui è incaricato del caso ed è già consapevole, ha avuto diversi incontri con Raskolnikov, sa che Raskolnikov è colpevole, ma non vuole indurlo ad una confessione. Questo è un lavorio molto delicato, molto sottile, di cui i russi sono capacissimi, e Dostoevskij in particolar modo. Porfiri vuole indurre lo stesso Raskolnikov alla confessione perché vuole che sia pentito. Non c'è nessun tipo di punizione che può giungere dall'esterno che sia efficace se non nasce dal pentimento dello stesso. È il reo, è colui che ha commesso il peccato che deve pentirsi. E quindi deve esserci un lavoro molto più sottile, molto più elaborato nell'animo dell'uomo. Quindi è sicuramente un romanzo dove succedono molte cose, ma soprattutto succedono molte cose dentro gli esseri umani. È un romanzo sulla complessità dell'uomo e, come vi dicevo all'inizio, proprio sulle idee, su quelle idee che riescono a forgiare l'essere umano. Oggi forse siamo esseri umani un pochino più superficiali, un pochino più leggeri e a volte ci perdiamo invece la complessità che può esserci dietro un gesto, un'intenzione, un'idea. È proprio dentro questo labirinto che vuole portarci Dostoevskij. Questo romanzo non è stato il primo scritto dall'autore, anzi, quando uscì appunto nel 1866, possiamo dire che Dostoevskij già era un autore conosciuto, aveva già pubblicato delle altre cose, aveva pubblicato anche romanzi apprezzati come Memorie dal sottosuolo, Il Sosia, Umiliati e offesi, quindi comunque era abbastanza conosciuto. Però questo romanzo effettivamente in un certo modo può essere considerato quello della svolta. Per qualcuno può essere preoccupante intraprendere la lettura di Dostoevskij anche proprio per la mole. Allora, io vi do un piccolissimo consiglio, se un po' vi ha incuriosito la storia e il modo di scrivere di questo autore vi intriga. Prima di tutto, provate ad approcciarlo con dei romanzi più brevi. Lui ne ha scritti molti e di altissima qualità, come La mite, per esempio, oppure il famosissimo Notti bianche, ecco, Le notti bianche, che è una bellissima storia d'amore fra due ragazzi, una storia d'amore, di aspettative, di delusione. Lui riesce a declinare tutta la parabola dell'amore in pochissime pagine, perché è un libro veramente che si legge in un soffio ed è un libro che va letto in adolescenza, perché è l'amore allo stato puro, è una storia meravigliosa. Se invece volete provare a buttarvi direttamente con questo libro, vi assicuro che non è poi così spaventoso come può sembrare. Ci può essere qualche osticità, qualche complessità, più che altro forse nell'impatto con, non tanto con la scrittura, più che altro con i nomi. Se non avete mai letto nulla di scrittori russi, quello che vi potrebbe mettere un po' in difficoltà è il fatto che ogni personaggio ha più nomi, così come sono appunto i russi, e molto spesso questi nomi vengono abbreviati, ci sono dei diminutivi, ci sono i patronimici, ci sono i nomi familiari. Quindi, se vi desta confusione il fatto che uno stesso personaggio viene chiamato con nomi diversi nel corso della storia, provate ad appuntarvelo. Questo può essere un suggerimento, ma è una strategia semplice che si fa anche con i romanzi dove ci sono molti, molti personaggi. Insomma, questo è sicuramente il mio consiglio: provare ad approcciarlo perché Dostoevskij è un grandissimo. E questo potrebbe anche essere il periodo appropriato perché, contrariamente a quanto si pensa, non è un romanzo dove c'è freddo. Di solito quando si parla di Russia noi associamo immediatamente la Siberia, il gelo. No, la Memoria di una casa dei morti, per esempio, è un romanzo freddo perché parla della detenzione di un personaggio nei campi di lavoro in Siberia, che è quello che è successo allo stesso autore. In Delitto e Castigo assolutamente no, è un luglio torrido a San Pietroburgo, quindi rispecchia perfettamente il clima che stiamo vivendo in questo periodo. E allora, se vogliamo trovare una corrispondenza anche nell'ambiente che ci circonda, questo è il periodo sicuramente più appropriato. Luglio, un po' come adesso. Un ultimo consiglio che vi posso dare. Ci sono diverse edizioni. Forse una delle difficoltà principali con i classici è scegliere l'edizione più appropriata, perché ce ne sono tantissime, chiaramente non c'è il monopolio di una casa editrice. Allora, come scegliere? Io l'ho letto in due edizioni diverse. Una è l'edizione Einaudi che avevo sul Kindle e l'altra è questa della Newton Compton. Si parla sempre poco bene di questa casa editrice. C'è chi sostiene che ci siano molti refusi, traduzioni poco accurate. Io vi dico che per quanto mi riguarda dipende molto dal libro, proprio dall'edizione. Nel caso di Delitto e Castigo io ho trovato un'edizione molto curata, sia nella prefazione che nella traduzione vera e propria, perché non c'erano errori e comunque scorreva abbastanza fluidamente. Quindi mi sento di consigliare anche questa, anche perché le edizioni Newton Compton sono molto economiche, sono veramente alla portata di tutti. Altrimenti, un'ultima cosa che potete fare se volete approfondire un po' di più ed essere certi sull'edizione da scegliere, andate in libreria e confrontate le prime 2 o 3 pagine di edizioni diverse dello stesso libro e vedete quale vi suona meglio, quale scivola meglio e qual è il libro che vi dà la sensazione migliore tenendolo fra le mani, quello che avete voglia di portarvi dietro per un po' di tempo, perché comunque non è un libro brevissimo, quindi c'è bisogno di un po' di tempo per leggerlo. Ultimo consiglio, se proprio è la mole che vi fa paura, se vi spaventa avere nelle mani un libro che superi le 400 pagine, provate a leggerlo in digitale, provate l'ebook, perché lì il fattore dimensioni si annulla e allora una volta che viene scardinata questa paura, che poi passa con il tempo, però una volta scardinata, perché potrebbe esserci, c'è solo il gusto della lettura e basta. Fatemi sapere se lo avete letto, se avete altri aspetti da segnalare, altri aspetti di cui voler parlare sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!